Laser. Speciale archivi.
Siamo nell'ottobre del 2008, un anno segnato dalla grave crisi economica globale e dalla guerra tra Russia e Georgia. Di lì a poco gli Stati Uniti avrebbero eletto il primo presidente afroamericano della loro storia, Barack Obama. In Italia era tornato al governo Silvio Berlusconi. Fidel Castro aveva lasciato definitivamente il potere e Pechino ospitava la 29esima edizione dei Giochi Estivi. Ed erano trascorsi oltre 160 anni dall'edizione definitiva dei Promessi Sposi. Umberto Eco ci accompagna alla scoperta dei meccanismi narrativi del grande romanzo, rileggendolo anche alla luce della società presente. Un presente in cui ci chiediamo, mettendoci le dita nel colletto, che cosa fare.
Ha detto in un'intervista che Manzoni l'hanno rovinato i professori perché la gente ha imparato a odiarlo un po' sui banchi di scuola e lei ha ringraziato suo padre perché...
Che me l'ha regalato prima che la scuola mi obbligasse a leggere.
Quindi lei è partito in anticipo con
sì, quindi l'ho letto come leggevo Salgari e mi ha divertito. Quindi sono entrato in sintonia e non ho mai passato quella terribile sofferenza dei miei compagni che erano obbligati a leggerlo senza averne voglia.
Lei dice che nei Promessi Sposi ci sono parecchi livelli di linguaggio, c'è il linguaggio colto e dotto degli avvocatoni azzeccagarbugli, ma anche degli altri, del conte zio, della parte ricca, c'è il linguaggio della popolazione più umile e più povera, poi c'è il linguaggio dei segni che precede quello delle parole.
Sì, dunque, intanto uno non se ne rende conto, ma Manzoni è un sottilissimo critico e analista dei vari linguaggi. Stavo pensando al linguaggio in cui il conte zio sta parlando al padre provinciale per far cacciar via padre Cristoforo. È un capolavoro di alta retorica tra l'aristocratico e il gesuitico, come si dire. E poi invece c'è il linguaggio dei bravi, che è il linguaggio della minaccia, o c'è appunto il linguaggio della azzeccagarbugli. Ma io ho scritto una volta un saggio che in Manzoni c'è una specie di polemica contro il linguaggio verbale, contro le parole che servono per ingannare il popolo, mentre invece c'è il linguaggio dei segni, i visi, i colori, le posture, i gesti, i vestiti, che il popolo capisce istintivamente. C'è in tutto il romanzo questa opposizione. Sino al momento in cui il popolo diventa matto, la peste, lui dice, pubblica follia, e non capisce più neanche il linguaggio dei segni. Allora crede che uno che picchia la porta sia un untore, eccetera, ma è solo il momento della pazzia collettiva. Se no, gli umili, che non capiscono il latinorum della azzeccagarbugli, che si sentono ingannati, invece il linguaggio dei segni, quando il notaio resta Renzo, gli parla in modo molto incoraggiante, Renzo sta per crederci, poi gli mette quello che si chiama i manichini e Renzo capisce subito che lo sta portando in galera. Ecco.
Manzoni dice, Don Abbondio mette due dita nel colletto e il lettore dice adesso ci sarà qualcuno che farà e in quel momento dice calma, vi racconto chi sono i bravi. E butta tutta una lunga...
Che è una delle ragioni dell'odio degli studenti per Manzoni, quelle troppe pagine sulle gride. Invece non capiscono che Manzoni sapeva benissimo che noi le avremmo saltate. Così come ogni narratore sa di inserire delle pagine che a una prima lettura saranno saltate, poi a una seconda lettura saranno apprezzate. Ma pur nel saltare si sa che ci sono, il che vuol dire che è come andando in macchina si fosse obbligati a frenare, c'è un dosso, una collinetta, si deve frenare e rallentare perché si deve creare quello che si chiama una suspense. Quella che gli indotti in televisione dicono suspense, no, si dice suspense, come si dice anche in inglese. E quindi queste pagine da non leggere servono come dosso, da rallentamento, per creare lo spasimo dell'attesa, perché anche per saltare bisogna fare un movimento, e questo fa parte della letteratura. Anche il movimento per sfogliare.
Il lettore sa che salta un periodo e sa che forse lì ci sono delle informazioni.
Sì, e sa che passa un certo spazio, quindi il lettore ha l'impressione di fare qualcosa che non deve, ma che tuttavia può fare, ma sa che c'è uno spazio vuoto che non ha guardato, come un ponte che ci ha fatto saltare, vabbè, visto che siamo da queste parti, l'orrido di Bellano. Ecco.
Lei ha detto, non so più dove, che questa era la condizione dell'uomo delle terre italiane di secoli addietro, ma di fatto, su per giù, siamo ancora qui. Ci si mette le dita nel colletto e si vede di dire che facciamo.
No, oggi ci mettiamo le dita nei capelli.
Ma e c'è questo che fare?
Sì, c'è un che fare quasi leninista. No, no, quello leninista era di progetto, quello di Don Abbondio è proprio non so che cosa fare. Vabbè, perché poi Don Abbondio è l'italiano che soffre di una dominazione straniera. Lì è l'altro grande genio di Manzoni, perché sta vivendo in un Ottocento risorgimentale, e lui è certamente di spiriti risorgimentali, in cui tutti gli altri scrittori scrivono libri di spiriti risorgimentali, naturalmente sul Medioevo, ma di spiriti risorgimentali, scrittori impossibili da leggere oggi, Francesco Domenico Guerrazzi, Nicolini, Cantù, sono cose che proprio neanche per fare una tesi di laurea uno riesce a leggerli. E lui ha questa idea grandiosa di parlare di qualcosa di molto importante per l'Italia dei suoi tempi, una dominazione straniera, ma facendo un salto di 3 secoli indietro, due e mezzo, ecco. E bella lezione per chi dice che gli scrittori devono sempre occuparsi della contemporaneità. No, si può parlare e riflettere sul proprio tempo anche raccontando una storia che si svolge all'età della pietra. Ecco.
Lei, professore, l'ha fatto inventando una storia nel profondo Medioevo all'ombra di un'abbazia.
Sì.
Che poi lei abbia parlato di quella paese e di quel tempo, o anche del nostro, rimane...
Quelli sono fatti del lettore.
Del lettore. Appunto, le vorrei chiedere, ma il libro quando cessa di appartenere per intero allo scrittore e comincia quel cammino appassionante, ma anche molto pericoloso, di appartenenza del lettore, che ne può fare ciò che vuole?
No. Dunque, prima di tutto non ne può fare ciò che vuole, però... Adesso entriamo in una problematica di carattere tecnico, ma in opere, tra l'altro scritte anche dopo che ho cominciato a raccontare, io distingo tra l'intenzione del lettore, l'intenzione dell'autore e l'intenzione del testo. L'intenzione dell'autore non cessa di esistere nel momento in cui il libro è pubblicato. Cosa volesse dire l'autore non ci interessa più, perché c'è l'intenzione del testo, c'è quello che dice il testo. Poi c'è una libertà interpretativa da parte del lettore che è sempre esistita nell'arte contemporanea, ma sono contrario a quelli che dicono che il lettore può fare quel che vuole di un testo. No, ci sono delle interpretazioni che il testo è lì per rifiutare, e quindi è ancora possibile sulla base del buon senso. Io faccio sempre l'esempio paradossale, ecco, prendi I Promessi Sposi e trovi lì l'orario ferroviario che ti dice come andare da Rimini a Battipaglia. Lei mi risponde evidentemente no. Ecco, vedi che il testo ti pone dei limiti. Adesso così stiamo esagerando e facendo una battuta, ma il testo pone dei limiti, ma è una vecchia idea di Sant'Agostino, che aveva il tremendo problema di come interpretare rettamente le sacre scritture. E riassunto in soldoni, dice: se a pagina 10 della Bibbia tu credi che quella cosa vada interpretata così, aspetta un momento, perché se a pagina 100 trovi che questa interpretazione è contraddetta, allora era sbagliata la prima interpretazione.
Però c'è un'età in cui, per esempio, soprattutto da giovani, un libro può lasciarci un segno indelebile o può passare via come acqua piovana,
certo,
che scorre.
Ma questo io distingo tra uso e interpretazione. Ci sono degli adolescenti che hanno delle estasi erotiche sulla Venere di Milo, che però non è stata concepita, non è Playboy, ecco, non è stata concepita a quei fini. Quindi che poi uno legga un certo libro proprio mentre è stato abbandonato dalla sua ragazza o dal suo ragazzo, e quindi ci sia un'identificazione, questo è un fatto personale, psicologico, e sappiamo nell'Ottocento ci sono delle fanciulle che si sono uccise avendo letto il Werther di Goethe, lui succedevano anche loro, queste sono le identità, e sono gli usi che si fa del libro, gli usi sono infiniti, si può usarlo per accendere il fuoco, per tirarlo in testa a qualcuno e per leggerci la propria biografia personale anche quando non è così. L'interpretazione invece è un rapporto di rispetto con quello che c'è scritto e tuttavia di libertà da parte del lettore.
Tutto ciò che abbiamo letto costruisce la nostra memoria. Tant'è vero che nella misteriosa fiamma della regina Loana, il suo personaggio che perde la memoria, la ricostruisce in qualche modo andando nelle Langhe, nel Monferrato,
la biblioteca dell'infanzia.
Ecco, sì. E fra l'altro non ci sono soltanto capolavori della letteratura.
No, anzi.
Il protagonista, che io credo sia anche un po' Umberto Eco, ragazzo, scopre il tesoro di Clarabella, un fumetto del 1937 che per la sua vita ha avuto un'importanza.
Ha contato moltissimo, certamente. Ma sa, adesso, senza seguire i critici troppo raffinati, una persona forse un po' così volgare, alla buona come noi, che si chiamava Marcel Proust, ha scritto un elogio della cattiva musica per dire quanto abbiano influito su di noi le canzonette, certe musiche dal punto di vista della critica musicale non saranno dei grandi capolavori, ma sulla nostra vita hanno avuto un'influenza fondamentale, ecco.
Parlando ancora del ritmo, delle pause, degli indugi, allora Manzoni, che quando Don Abbondio è lì che non sa che fare, mette la digressione sui bravi, lei in un'altra parte di un bellissimo libro, Sei passeggiate nei boschi narrativi, che sono le lezioni che lei tenne ad Harvard, fra l'altro pochi anni dopo che le tenne Calvino, sì. Le lezioni americane.
No, non le ha tenute.
Ne ha tenute solo...
Non
ne ha scritte cinque.
Le ha scritte, ma non mi ricordo che io l'ultima volta che ho incontrato Calvino è stato proprio... a New York, e oltre a essere stati nelle sere precedenti a cena, una sera alle 2 di notte, in quei posti dove si va quando si ha fame alle 2 a comprare le insalate, e così, era lì, ed era appunto lì per prendere accordi ad Harvard con la gente. Poi è tornato a casa per finire per scrivere le lezioni, e poi è morto. Quindi lui non le ha mai tenute.
E per questo che sono soltanto 5?
Perché per questo che sono soltanto 5, che poi ce n'è una sesta che la sua moglie aveva ritrovato, ma che non era a sé, ecco. Mi pare che fosse sugli inizi.
Allora, lei che ha avuto invece la fortuna di poterle tenere queste lezioni, le ha raccolte in questo libro edito da Bompiani, Sei passeggiate nei boschi narrativi, che io raccomanderei a, non soltanto agli studenti di letteratura, ma a coloro che amano il romanzo. Ecco. Allora, lei dice, a un certo punto, cita Dumas, e dice, Dumas era maestro nell'architettare indugi narrativi che servivano a creare quello che chiamerei un tempo dello spasimo, lei dice, per dilazionare l'arrivo di una soluzione drammatica, e cita addirittura Aristotele, che aveva detto che nell'azione tragica la catastrofe deve essere preceduta da lunghe peripezie. Però poi dice che Dumas allungava moltissimi dialoghi per pagine e pagine, brevi frasi, non per creare questo indugio, ma perché era pagato a riga.
Perché?
E aveva bisogno di soldi.
Sì.
Allora l'uso un po', come dire, meschino dello scrittore sposa una grandissima tecnica narrativa.
Sì, non solo. Poi, da opera ad opera, Dumas tirava un partito diverso. Per esempio, nei Tre Moschettieri ci sono dei dialoghi che durano 3 pagine a battute brevissime, certamente scritti per fare soldi, ma che sono del jazz, proprio pam, del rap, oggi diremmo che è del rap, sono bellissimi. Invece ci sono degli allungamenti nel Conte di Montecristo, io una volta avevo provato a tradurlo togliendo gli allungamenti e lo accorciavo del 25%, dove lui scrive sempre si alzò di colpo dalla sedia su cui sedeva, ma è ovvio che se io mi alzo di colpo è dalla sedia su cui seguo io, non da quella su cui siede lei, quindi bastava tradurre si alzò di colpo e via dalla sedia su cui, e si guadagnava il 25%. Poi avevo smesso perché anche queste lungaggini però favorivano certe volte questo andamento lento e lutulento, che in fondo è la storia di uno che sta 14 anni in galera e poi prepara per gli altri 20 anni la propria vendetta, quindi deve essere lento, forse doveva far così. Quindi tirava partito anche da questa sporca contingenza, perché poi lui i soldi gli aveva bisogno, perché li sprecava, comprava Panfili, poi faceva un sacco di follie.
Lei ha scritto anche le strutture narrative in Ian Fleming, l'autore dei romanzi di James Bond, che la gente non conosce molto e sono dei romanzi complessi, appassionanti, e lei dice, Ian Fleming si soffermava su una partita di golf, su una corsa in automobile, su una ragazza che studia un'immagine di un pacchetto di sigarette, le sigarette Players, bravo, c'è il marinaio sulle sigarette Players, e poi di colpo, in pochissime parole, descrive una scena importantissima.
In cui muoiono 30 persone.
Ma anche qui, sapienza?
Anche quella è una tecnica, evidentemente una tecnica narrativa, queste cose irrilevanti diventano lunghe per creare appunto un ambiente, un'atmosfera, e poi c'è il gusto del colpo di scena rapido, vorrei dire, come insomma fa durare un colpo di pistola che perfora una testa esattamente il tempo che prende un colpo di pistola per perforare una testa. Ecco.
Lei sosteneva, fra l'altro, senza parlare troppo di Mai Buongiorno, ma lei sosteneva che gli italiani avevano bisogno di qualcuno che rassomigliasse un poco a loro, che non fosse stratosferico, che non fosse fuori serie, ma in qualche modo avesse la loro giusta...
Invece del Superman, l'everyman, ecco. L'uomo. Beh, adesso è successo che invece gli si dà chi è inferiore a loro. Cioè, il modello è la corrida. Il modello ormai della televisione, della trash TV, è la corrida, dove l'eroe è all'ultimo livello di sviluppo umano, si può solo prenderlo in giro. Quindi, Mai Buongiorno rappresentava l'uomo uguale a te. Questi rappresentano l'uomo inferiore a te, quindi fanno scattare delle fasi di sadismo, eccetera. Ecco, in questo senso, quindi, Mai Buongiorno era il Rinascimento.
Lei dunque è pessimista sull'evoluzione o la deriva di certi linguaggi e format televisivi oggi?
Sì, certamente, perché essendo diventata competizione tra televisioni private non può che essere così. Va di bene in prima serata. Seconda serata la televisione ha delle cose interessanti. Se noi mandassimo in prima serata quello che passa in seconda serata saremmo la BBC. Che è noiosa perché manda in prima serata quello che noi mandiamo in seconda. Ma ci sono dei buoni documentari, ma voglio dire, quindi non è che bisogna fare i moralisti a tutti i costi. Però, siccome la maggior parte degli italiani dopo la prima serata giustamente va a dormire, ecco che quindi la televisione è quella cosa lì. Poi alle 2 di notte si possono vedere repêchage di capolavori del cinema sublimi.
Professore Eco, lei quando scrisse ormai 28 anni fa Il nome della rosa ebbe così tanto successo e poi tutti dissero adesso Umberto Eco può continuare, basta che faccia continuare delle storie dentro un monastero, un'abbazia benedettina, qualche morto, qualche librone pesante, ma certo lei si è guardato bene dal sedersi su questo filone e ha scritto cose ogni volta completamente diverse.
Se no che divertimento c'è.
Sorprendendo sempre chi attendeva il suo romanzo, ha scritto romanzi anche impegnativi, uno doveva proprio buttarsi dentro del tutto, viaggiare dentro un romanzo di Umberto Eco vuol dire viaggiare veramente in un bosco molto fitto, con ipotesi di sentieri che qualche volta uno è incerto quale prendere, questo è il gioco, la bellezza dei suoi romanzi. Ne arriverà un altro?
Dunque, io ogni volta ho cambiato, perché la cosa più bella era stare, come è accaduto ad esempio per Il pendolo di Foucault, 8 anni senza che nessuno sapesse quel che stavo facendo in quel mondo mio, facendomi i cavoli miei senza parlarne con nessuno. Si figuri lei se ne parlo adesso.
Lei, parlando di un autore che ama molto, de Nerval, citava una frase, fra l'altro cita molte cose di de Nerval, ma dice: il sogno è una seconda vita. Io le cito il grande editore Valentino Bompiani che disse: chi legge vive due volte. Lei a sua volta dice: la realtà è un messaggio di cui non conosciamo l'autore, qualcuno crede di conoscerlo, qualcuno no, mentre un romanzo è un messaggio di cui sappiamo sempre l'autore, quindi è molto più rassicurante la finzione del romanzo che non la realtà.
Dunque, sono 3 i problemi che lei ha messo sul tavolo. Liquidiamo l'ultimo. Io sostengo che una delle funzioni principali della narrativa è di offrirci un modello di verità. Cioè, è vero che Madame Bovary si è uccisa e non c'è santi che tengono, questo non cambierà mai. E in una conferenza recente dicevo: pensi che il Papa di Roma e il Patriarca di Costantinopoli hanno idee diverse sul fatto che lo Spirito Santo proceda dal Figlio o non proceda dal Figlio, e continueranno per l'eternità ciascuno a pensare che l'altro abbia torto, ma tutte e due sono obbligati a consentire che Superman è Clark Kent. Non c'è santi che tengano. La narrativa ci offre un modello di verità incontestabile che è utile per muoverci nella vita. La faccenda del sogno non c'entra, nel senso che Nerval ovviamente viveva in un mondo di sogno, detto alla buona, era matto, ha passato buona parte della sua vita in una clinica psichiatrica, e questo fa sì che racconti come Silvi siano dei capolavori immensi, proprio perché c'è questa atmosfera di sogno, ma nessuna persona normale pensa che il sogno sia più vero, che il sogno sia più vero della vita, quindi sono due cose diverse. Invece la frase di Valentino Bompiani, un uomo che legge ne vale due, io sono pienamente d'accordo, nel senso che se il giorno in cui morirò io e il giorno in cui morirà un poveretto analfabeta, magari vissuto nel centro dell'Africa, quel tale avrà vissuto una sola vita. Si ricorderà di quando era piccolo, dei suoi genitori. Cioè, io ne ho vissute 10.000, io ero presente a Filippi, io ero presente in Senato mentre pugnalavano Giulio Cesare, io ero presente a Waterloo, io ero presente sul balcone di Recanati mentre Leopardi guardava Silvia. Cioè la mia vita, come la sua, come quella di ciascun lettore, è fatta di una memoria immensa. Io so cos'è successo a Romolo e Remo, cioè non so se questo consolerà alla fine della vita, ma che si arrivi alla fine della vita avendo una memoria grandissima e quindi moltissime cose da ricordare, sì, chi legge vale due, tre, 3.000.
Abbiamo sentito Umberto Eco al microfono di Michele Fazzioli nella puntata del programma televisivo Controluce del 26 ottobre 2008. Ricordiamo che l'intervista integrale è disponibile sulla pagina web curata dagli archivi RSI e dedicata alla rubrica Rivediamoli e sulla piattaforma RSI Play.